Allora, intanto, come per tutti, se dai una seconda tua carta d'identità in generale.
Io sono fotografo, sono siciliano, ho quasi 60 anni e faccio fotografie da 40. Questa è la mia carta d'identità. Poi ho fatto il reporter, ho cominciato facendo un libro, che è quello delle feste religiose, avevo 21 anni. E poi questo è stato un po', diciamo, il mio biglietto da visita per entrare nella professione. Sono venuto a Milano e nel 67 sono entrato all'Europeo. E all'Europeo sono rimasto 16 anni, quasi 17 anni, facendo il reporter, come si faceva nei giornali, quando i giornali avevano i fotografi interni, diciamo, i settimanali. Dopodiché ho cominciato a scrivere, sono stato mandato a Parigi come corrispondente, ho scritto e fotografato, sinché nell'83 sono uscito, diciamo, dal mestiere come dipendente di una grande rivista, per la quale soprattutto scrivevo a quel punto, e ho fatto il freelance, sono entrato alla Magnum e da allora faccio il freelance.
Quindi per l'Europeo scrivevi e fotografavi?
Dal 74 in poi. Dal 74 in poi io ho fatto l'inviato che scriveva e fotografava.
Sì. Ho capito. Senti, a parte l'Europeo, quali sono poi i giornali con cui hai continuato ad avere un rapporto diretto, non solo in Italia, anche all'estero magari?
Ma rapporti diretti li ho avuti per 4 anni dall'esterno, però con Epoca, con il quale avevo un contratto quando c'era Gregoretti, eccetera, eccetera, che è stato un periodo abbastanza interessante. E poi, insomma, rapporti, diciamo, diretti e continuativi di questo tipo non ho avuto con giornali internazionali, però ho lavorato per grandissima parte dei giornali internazionali, da Stern a Sunday Times, da Newsweek a Fortune, e poi c'è stato un periodo lungo che ha seguito i miei due cataloghi per Dolce & Gabbana, in cui ho fatto il fotografo di moda in percentuale altissima del mio lavoro, e per quello credo di aver lavorato per quasi tutti i grandi giornali di moda del mondo, da Vogue America a Vogue Francia, da Vogue Spagna a Vogue Italia, per esempio, per parlare dei Vogue, poi tutti i Marie Claire, poi Stern e poi tantissimi giornali.
Quindi, appunto, che tipo di fotografo ti ritieni a questo punto oggi?
Ma è un po' difficile, difficile, non è difficile, nel senso che io... Cioè, se si vuole essere negativi si può dire che sono un fotografo eclettico, se si vuole essere invece generosi si può dire che sono un fotografo polivalente, ecco, nel senso che duttile, nel senso che nasco come fotoreporter e mi considero un reporter, in un certo senso qualunque cosa faccia la faccio a partire da quel tipo di atteggiamento culturale e tecnico anche, no? Però in questo non sono il solo, anche se non ce ne sono moltissimi, in un certo senso ho una certa diffidenza per questa collocazione in una casella del fotografo. Che so, per esempio, io qualche volta ho scritto che ho un pregiudizio, che non considero, per esempio, che si possa essere un grande fotografo tout court se fai soltanto la moda. Non so, i grandi fotografi di moda chi sono? Munkashi, Penn, Avedon, Klein, cioè cose di questo genere, perché Avedon è un ritrattista o un fotografo di moda? Cioè quando Penn fotografa le cicche non è fotografo, oppure perché è solo ritrattista? Il fotografo è uno che utilizza il proprio linguaggio per guardare il mondo, insomma. Io per esempio mi considero anche un buon ritrattista, non sono moltissimi buoni ritrattisti, come mi dice Cartier-Bresson, e credo che sia vero. Naturalmente li faccio in una chiave da reporter. Sì, scusa un attimo. Questo è, diciamo, il mio atteggiamento, cioè a me interessa. Adesso sto preparando per esempio una mostra di paesaggi per Salamanca. Mi considero, una volta Raymond Depardon a Magnum proponeva, visto l'immagine che ha Magnum di agenzia fotogiornalistica, per esempio io trovo che quando si parla di Magnum in questi termini è una definizione che riguarda un certo periodo storico di Magnum, perché adesso la maggior parte dei fotografi di Magnum sono anche dei fotogiornalisti, ma fanno molte altre cose, insomma, no? Quindi lui proponeva, diciamo, agenzia di produzione di immagini per l'editoria, no? E forse non basta neanche più, perché per esempio adesso una componente importante, diciamo, per Magnum è il cosiddetto culturale, nel cui ci sono mostre, vendite di stampa e cose di questo genere, e quindi in cui certe cose poi hanno delle destinazioni tipo diverse o vengono addirittura fatte in quella chiave. Martin Park è un fotografo di Magnum, è un fotoreporter, lo è stato, o comunque si può vedere in un'altra maniera, insomma. È più un saggista che un giornalista, diventano delle cose di tipo diverso, oppure un artista tout court.
Quindi un fotografo giovane che comincia, secondo te, che cosa dovrebbe seguire, oltre che il proprio istinto, eccetera? Ci sono delle regole?
Ma sai, delle regole ci sono in questo senso, insomma, io naturalmente... Questo che ha telefonato adesso è un fotografo giovane che vuole farmi vedere le sue cose. A parte, diciamo, l'ovvio consiglio di fare quello che tu credi, no? Cioè, io sono abbastanza stupito, per esempio, in un territorio che è quello nel quale io mi sono mosso, anche se mi muovo in maniera diversa oggi, che è quella del fotoreportage, di molti giovani che ti dicono: vorrei fare delle cose che sono in India, però non mi conoscono abbastanza, se non mi conoscono non mi mandano, e se non mi mandano non mi conoscono, e quindi sono in un impasse, che è un discorso, diciamo, nel quale si presenta, diciamo, la propria crescita come una sfera impenetrabile, ci deve essere una crepa lì in mezzo. E più delle volte io gli dico: guarda, torno dall'India e ho conosciuto un giovane fotografo indiano che mi ha detto la stessa cosa, io vorrei fare delle cose in Italia, però non mi mandano, eccetera, eccetera. Questo per me è sempre stato sorprendente, perché in un certo senso io ero siciliano, era un mondo completamente diverso, perché erano gli inizi degli anni 60, ed ero molto interessato a quello che mi succedeva intorno, perché uno può non essere interessato a quello che gli succede intorno e pensare che la vita è... È vero, i reporter, più che altro per una questione mitologica, sono arrivati alla conclusione che le fotografie non si fanno solo con le macchine fotografiche, ma anche con la valigia, diciamo. Mentre invece le fotografie sono anche a casa tua, a volte la fotografia la puoi fare mentre aspetti il taxi per andare lontano.
Vedi Giacomelli.
Giacomelli, insomma, vabbè, lui non faceva il reporter anche se aveva, sì, un sogno da reporter, sì, diciamo così. E però, insomma, tutto il mondo può anche essere in un chilometro quadrato, se tu hai un punto di vista, una mera cosa. Questa è una cosa per me estremamente importante, cioè oggi c'è una certa tendenza a partire dalla fotografia. E io dico, se tu parti dalla fotografia, alla fine arrivi alla fotografia, dove vuoi arrivare? Se tu parti dall'interesse che hai per il mondo, dalle cose da dire, dalle cose che ami o che ti indignano, che ti incuriosiscono, eccetera, eccetera, poi se scopri che il tuo talento specifico per raccontarle, per dirle, per denunciarle, è la fotografia, la usi. Ma la fotografia è un mezzo, non è un fine.
Certo.
Ecco, quindi da questo punto di vista... è sempre stato così, insomma. Io ho pubblicato, come sai, di recente un libro sul mio paese, di memoria, eccetera, eccetera, e in un certo senso questo mi ha confermato. Io avevo un sacco di fotografie che erano in una cassetta di legno abbandonata, lì negativi, messi a un brac senza neanche essere conservati. E io fotografavo in classe le mie compagne di scuola, i bambini che giocavano, eccetera. Era una passione. Quindi le cose, se tu vedi le fotografie delle mie compagne di scuola fatte quando avevo 16 anni, c'è tutta Marpesa in un certo senso, che sarebbe venuto fuori. Perché si tratta di fare delle fotografie che corrispondono alla tua maniera di essere, al tuo mondo, alle cose che ti emozionano, che ti incazzano, insomma.
Parlavamo prima di duttilità, no? E è interessante sapere da te se affronti servizi diversi con attrezzature diverse, o se al contrario rimane...
attrezzature, sai, certo che una parte per esempio del mio lavoro adesso ha connotazioni, diciamo, professionali specializzate, specialmente nella pubblicità o cose di questo genere, eccetera. In questo probabilmente io soffro dell'autodidattismo, no? Se tu vai a scuola ti insegnano ad utilizzare la 13x18, il banco ottico, la macchina così e cose di questo genere. Io, come la maggior parte dei fotografi della mia generazione, ho imparato facendole le cose. Siccome avevo una vocazione da reporter, narrativa, eccetera, eccetera, a un certo punto ho trovato il mio strumento che è la 35 mm reflex, per esempio non la Leica, perché io sono venuto dopo, certo, e trovavo che la reflex era più moderna, più corrispondente alle mie esigenze. Però, voglio dire, se devo fare delle fotografie di moda che hanno per esempio la resa di certe materie di una borsa, insomma, allora uso un medio formato, uso un formato 6x9 perché lì è necessario. Però, insomma, effettivamente devo dire che io tendo a ricondurre all'utilizzazione dei miei strumenti i lavori che mi vengono commissionati. Quindi, a parte alcune esigenze specifiche e non la maggioranza, io faccio quasi tutto con la stessa attrezzatura con cui faccio il reportage. E anche, devo dire, passato il tempo, anche in un certo senso riducendolo abbastanza, diciamo, questo materiale, nel senso che, se è chiaro, vado a fare un reportage di viaggio, allora mi porto dietro un paio di buoni teleobiettivi, perché nella logica, diciamo, del reportage di viaggio, di certi paesaggi un po' più spettacolari, eccetera eccetera, quello strumento è necessario.
Proprio nei vari servizi intorno al mondo, ti ricordi un servizio completamente riuscito al di là delle tue aspettative, al contrario uno sbagliato per puro caso o per problematiche dell'ultimo?
Ma sai, un reporter, insomma, ed è anche questo. Io ho conosciuto degli straordinari reporter che lavoravano per i giornali e che avevano una logica specifica delle immagini che dovevano poi finire sulla pagina, quella settimana lì, quel giorno lì, quel mese lì al massimo, no? Con dei tempi di realizzazione che spesso in Italia erano dell'ordine del 10% di quelle delle grandi riviste internazionali, perché servizi che so che Eugene Smith faceva in 2 mesi, noi li facevamo in 3 giorni. E naturalmente la differenza qualitativa c'era, perché però un reporter magari sviluppa quella sua capacità di tornare con le 3 fotografie, una doppia pagina e due foto di appoggio in mezzo a tante foto sbagliate o comunque inutili, eccetera eccetera. Io ho avuto la fortuna di fare il fotografo come mestiere, accompagnando questa che per me era una passione, quindi non è che fotografavo solamente le cose per le quali ero stato mandato, fotografavo tutto, anzi cercavo di fotografare il più rapidamente possibile le cose che servivano per il giornale, diciamo così, per poter continuare a fotografare per conto mio, trovando, diciamo, utilizzando quelle opportunità come occasione per nutrire la mia passione. E paradossalmente è successo, è venuto fuori nel tempo e a volte addirittura direttamente per il reportage, che quelle fotografie erano più utili, servivano di più, facevano riuscire di più un reportage di quanto non fossero le foto specifiche. Che so, per esempio, io ricordo un reportage in Bangladesh nel 1972-71, credo, dove era successo un'alluvione tremenda, era morto 1 milione di persone, c'erano centinaia di fotografi e di giornalisti, eccetera eccetera. Mi ricordo che c'era lì a Dhaka il povero Larry Burrows, che poi morì. I mezzi erano completamente diversi, quelli che avevo io e quello che aveva lui. Io ho dovuto cercare di sedurre qualcuno che ci portasse sul luogo dove era successo veramente il fatto. Lui aveva noleggiato un elicottero e c'era andato, insomma. però poi si trattava di fotografare le conseguenze di questa catastrofe, di questa alluvione, come può essere un terremoto, una guerra, una cosa di questo genere. Solo che in quel momento il Bangladesh era in una situazione di passaggio storico, c'era una mezza rivoluzione, si staccava dall'India e cose di questo genere. E poi mi interessava il paese. Quindi, siccome c'erano delle esigenze, diciamo così, di, e questo è molto importante per il lavoro di reporter, che sono le scadenze del giornale, cioè è inutile che tu fai una bella foto se il giornale chiude il mercoledì e la foto arriva il giovedì, deve arrivare in tempo, no? E allora ero lì con un giornalista, ancora non avevo conquistato la solitudine dello scrivere e del fotografare da solo, e siamo arrivati sul posto, io ho fatto delle foto che riguardavano l'argomento, e il giornalista è ripartito con questi miei rulli e io ho detto mi fermo ancora per vedere, magari perché è un grosso fatto, posso fare delle altre cose. E quindi mi sono messo a fotografare in un'altra maniera, che non aveva più la scadenza e l'oggetto specifico del reportage che ero andato a fare. E ho fatto delle altre foto, nelle quali si documentava un po' il paese, si documentava altri fatti che erano paralleli a quello della catastrofe, eccetera. E una settimana dopo sono tornato con queste immagini. Nel frattempo lì il fatto politico si era sommato, diciamo così, al fatto naturale, e la settimana dopo pubblicarono 20 pagine con quelle fotografie che non ero stato mandato a fare, no? E ricordo che un mio collega di epoca, che era lì con me e che aveva fatto lo stesso reportage, mi ha telefonato e mi ha detto mi hai messo nei pasticci perché il direttore mi ha detto ma cazzo, però quello lì ha fatto anche queste altre foto, e lui ha detto vabbè, ma tu mi hai mandato a fare l'alluvione, io ti ho fatto le foto, sono tornato e te le ho portate in tempo. Questo era il punto. Quindi a volte, insomma, ci sono dei reportage che, ma molto spesso succedeva, è successo, insomma, che tu non senti il posto, che non riesci a penetrare in quel tempo dato una situazione, eccetera, eccetera, e allora torni con delle cosucce piuttosto deboli. Che so, per esempio, ricordo un reportage memorabilmente mancato che mi hanno mandato a fare le Olimpiadi della Neve a Grenoble, che è una cosa professionalmente molto difficile perché non avviene solo in un posto, perché il salto avviene in un posto, la discesa libera in un'altra, eccetera, eccetera. Quindi occorreva, diciamo, anche una professionalità tecnica che non riguardava solo il fare fotografie, ma l'avere tutti i permessi, riuscire ad arrivare in tempo, ad essere nella postazione giusta, sapere come fare, eccetera, eccetera. La neve, io venivo dalla Sicilia, non era veramente il mio elemento, e sono tornato con un reportage catastrofico.
Senti, invece, nel rapporto con grafici, foto editor, capi redattori, direttori, hai trovato, diciamo, delle differenze da giornale a giornale o da professionalità a professionalità? Raccontaci un po' questo tipo di rapporto.
Ma le cose si sommano, sai, il ruolo, la figura del fotografo è molto cambiata in questi anni. Io posso parlare specificamente dell'esperienza italiana, eccetera. È sicuro che io ho avuto tutto sommato abbastanza fortuna a lavorare professionalmente come reporter, imparando il mestiere facendolo, perché una cosa è che tu produca un libro come quello delle feste religiose avendo 20 anni e avendo un certo talento per fare la fotografia, una cosa è che tu sia un buon reporter. Il reporter è un mestiere che ha delle connotazioni che, in cui il saper fare le foto è solo una parte del mestiere. Ecco. Quindi praticamente lì io l'ho imparato in mezzo. E il reporter era valorizzato molto all'europeo, era uno dei due posti sostanzialmente, c'era stato tempo illustrato che aveva avuto delle vicende più o meno cattive, esperienze come Le Ore per un certo periodo, ma il giornale, diciamo, che aveva, che pretendeva di raccogliere l'eredità del giornale Faro in questi termini, che era Life, era Epoca. Non, infatti avevo una serie di professionisti, De Biasi, Galligani, Del Grande, Lotti, addirittura gli scalatori come Bonatti che facevano le fotografie e cose di questo genere, perché erano dei giornali omnibus che facevano tante cose insieme, per cui il reportage di viaggio non si faceva per le riviste di viaggio che non c'erano, no? Si faceva all'interno del giornale Omnibus, e così era l'Europeo. I fotografi erano rispettati, però lo erano, e in questo funziona la cartina di tornasole perfettamente, diciamo, come sempre, il riscontro economico. Un reporter guadagnava comunque un terzo di un giornalista. Quindi il rispetto che aveva all'interno della struttura era comunque un terzo rispetto a quello del giornalista. No? Questo è stato anche peggiore nei quotidiani. Io ricordo di aver fatto dei reportage in quotidiani in cui il giornalista portava il servizio e il redattore capo gli diceva: ma è troppo lungo. E quello gli diceva: vabbè, togli la fotografia. Oppure è troppo corto, e quello gli diceva: vabbè, metti più grande la fotografia. Quindi la fotografia era sempre vista come un riempitivo, sostanzialmente, veniva sacrificata a tutte le altre cose o veniva valorizzata quando non c'era altro da mettere, no? Non era sempre così, all'Europeo era meno che così, però per esempio il ruolo dell'art director in quei giornali lì è andato crescendo con il tempo. Allora era il direttore che decideva tutto: questa me la fai grande in apertura, questa me la metti piccola dopo, e cose di questo genere. E insomma, dipendeva, diciamo, dalla tua capacità dialettica e dal prestigio che conquistavi, dalla tua capacità di farti rispettare, l'avere rispettato le tue immagini, il concepire insieme a te una sequenza o cose di questo genere. Ma io ho aneddoti straordinari da questo punto di vista. Ricordo per esempio che allora, in un mondo molto pre-computer di quello che noi stiamo vivendo, si facevano, diciamo, gli impaginati spesso proiettando le foto su uno schermo trasparente dove il grafico faceva il disegnino del formato. E io una volta arrivato al giornale c'era un mio... Ricordo che era appena uscito il film di Fellini sui clown, avevamo fatto con Roberto Lei un bellissimo servizio sui vecchi clown in tutta Europa, eccetera, eccetera. A un certo punto trovo lì il grafico che sta ricavando dalla mia fotografia proiettata lì, e la fotografia era molto più grande, lui la tagliava, ne tagliava un pezzo. E io dicevo: ma come? Io ho fatto la foto di questo qui davanti alla sua casa popolare a Parigi, la casa è molto importante perché ti dà il clima di questo genere, tu invece mi fai vedere solo il clown, allora non c'è più differenza tra una fotografia e un'altra. E lui diceva: vabbè, ma per una fotografia che va 12 cm per 7, sto lì a cambiare formato, eccetera, eccetera. Succedevano cose di questo genere, tu ti incazzavi e poi... Avevi un po' più di rispetto. Ma per esempio, tornando da un reportage che ebbe per me, che effettivamente lì il giornale valorizzò le immagini a partire dal mio reportage, c'era un'eruzione dell'Etna, eravamo andati con Enzo Magri a fare questo reportage e io avevo fatto una vera e propria storia, piuttosto che fare alcune solo grandi immagini spettacolari delle eruzioni. L'avevo impostato in termini giornalistici, per cui avevo fatto delle sequenze, per esempio come la lava si mangia una casa, come si mangia un ponte, come distrugge un vigneto, eccetera, eccetera. E avevo fatto delle sequenze in cui si vedeva il vigneto, lava che arrivava e poi a poco si incendiavano le vigne e non c'era più niente, oppure la casa che prima aveva sta lava che si appoggiava a lei, poi a poco la faceva crollare, fotografie fatte dall'interno, dalla finestra con sta lava che incombeva, l'albero che... contrariamente a quello che si pensa non si incendia subito, perché l'albero resiste a lungo, la lava lo circonda, prima lo disidrata e quando è completamente secco si incendia, insomma. E avevo fatto questa cosa, oppure tutta la gente che guardava un ponte e a un certo punto non c'è più ponte. Quindi si erano sviluppate queste foto, io ero arrivato un po' in ritardo e il grafico stava scegliendo queste fotografie e le sceglieva con un criterio: quanto c'era più rosso e quanto c'era più esplosioni tanto migliore era la foto, no? Con un criterio appunto di illustrazione decorativa. E io ho detto: no, guarda che io ho fatto una storia e le storie sono queste, allora ti faccio una sequenza, eccetera, eccetera. Il direttore fu molto interessato alla cosa e uscirono 20 pagine in cui si raccontava che cos'è un'eruzione.
Venendo a una delle, secondo me, dei grandi cambiamenti che ha fatto la Magnum nei primi anni. Trovi che il codice deontologico del reporter da quegli anni, cioè dall'inizio degli anni 50 a oggi, sia cambiato?
Ma guarda, io ti posso dire, avendolo vissuto dall'interno, che questa è una preoccupazione costante all'interno delle discussioni che vengono fatte a Magnum, eccetera, eccetera, perché c'è questa cultura che si può anche considerare una mitologia alla quale comunque si fa riferimento, insomma, no? La Magnum nasce come agenzia di fotografi dalla mente commerciale di Robert Capa e dallo spirito, diciamo, narrativo di Cartier-Bresson, di Roger, eccetera, eccetera, però era anche una costruzione di carattere politico, ideologico, insomma, la Magnum anche nella sua struttura è un tentativo di creare qualche cosa che corrispondeva ai miti del tempo, è un po' Kolkhoz, un po' Kibbutz, è un'organizzazione di tipo egualitario, una cooperativa, è una cosa di questo genere. Quindi, diciamo, l'istanza ideologica, l'istanza politica, il rispetto del racconto, del documento, è la Magnum che per prima ha messo dei timbri dietro la foto in cui si dice questa foto non può essere tagliata e non può essere cambiata, la didascalia che la definisce, perché noi sappiamo che con le didascalie puoi leggere le foto in maniera completamente diversa. Adesso entriamo, insomma, poi naturalmente i giornali, abbiamo avuto cause con giornali che hanno pubblicato certe foto dove c'era per esempio un morto e questo morto era attribuito ad un altro gruppo terrorista piuttosto che a quello che l'aveva prodotto, quindi l'immagine era utilizzata in maniera illustrativa senza nessun tipo più di contenuto giornalistico, etico. Queste cose si fanno continuamente, si sono fatte continuamente e non è sufficiente che tu metta un timbro dietro una fotografia perché questo rispetto avvenga. Naturalmente la fotografia di reportage in particolare, io ho scritto un libro che si chiama Obiettivo Ambiguo perché considero che la fotografia si porta dietro elementi, diciamo, di obiettività, nel senso della traccia di quello che mostra, e elementi di ambiguità che nascono dalla soggettività di chi guarda e poi di chi la usa e del contesto in cui vengono comunicate. Diciamo che l'immagine prodotta dal fotografo ha la sua sede etica nella responsabilità del fotografo, nel suo rispetto di quello che fotografa, c'è il suo punto di vista ma c'è il rispetto di quello che vede. Poi una volta che viene messa sul mercato è come un messaggio in una bottiglia, tutti i contesti la cambiano. Paola di recente ha fatto una specie di seminario all'Università di Bergamo su come è stata illustrata nei giornali, utilizzando i giornali americani, italiani, le foto che venivano dalle agenzie, eccetera, eccetera, della guerra in Iraq. E la stessa foto pubblicata in un giornale con accanto una pubblicità di profumi prende una valenza completamente diversa. Quindi la responsabilità, il compromesso, diciamo, etico-politico è una cosa che è molto diluita su vari livelli. Nessuno veramente è innocente. Non lo è il fotografo, non lo è l'agenzia che lo distribuisce, non lo è il redattore capo che la compra e che la sceglie, non lo è il direttore che la mette in copertina, non lo è il lettore, perché per esempio viene fuori sempre di più che in un certo senso la referenza, diciamo, iconografica di moltissimo reportage, soprattutto di un certo tipo di reportage di guerra, sono oramai più le immagini dei film di guerra che la realtà che viene raccontata, anche perché il lettore si aspetta quello, è drogato da un altro tipo di comunicazione. Non dobbiamo dimenticare che Magnum o un certo tipo di mestiere è incominciato prima della televisione e che adesso c'è la televisione.
Ultime domande, come tieni il tuo archivio, come suddiviso?
Ma il mio archivio finalmente ha trovato, diciamo, un suo tentativo di razionalità da una ventina d'anni a questa parte, insomma, no? E che a un certo punto io ho deciso, perché mi sembrava molto persuasivamente organizzato, di seguire il sistema della Magnum. Il sistema della Magnum funziona così, praticamente ogni immagine viene archiviata con cinque, diciamo, riferimenti, se non mi sbaglio. C'è la sigla che definisce il tuo nome, SCF nel caso mio, dopodiché c'è un numero che è la data in cui è stata fatta, dopodiché c'è un altro numero che è il numero della storia che tu hai fatto in quell'anno, per cui per esempio se io nel 2003 il primo reportage che ho fatto è stato un ritratto di un attore, quella è la storia numero 1 del numero 2003. Dopodiché c'è una sigla che corrisponde al materiale utilizzato, cioè W per il bianco e nero, Z per il negativo colore, K per la diapositiva, eccetera, eccetera. Quindi tu sai a che supporto ti riferisci. Dopodiché c'è un numero che è il numero del negativo di quella storia. Se tu in quella storia hai fatto 30 rulli o 20 rulli o 5 rulli, c'è da 1 a 5, da 1 a 20, da quello che è. Quindi, dopodiché c'è il numero del fotogramma. Quindi ogni immagine è la numero 26A del rullo 7 in bianco e nero della storia numero 5 del 1993. Ecco. Questo ti permette di, siccome poi queste cose vengono archiviate per storia, per cui tu nella storia numero 1 ci metti fotografia di attore tal dei tali fatta a Roma, in questo caso. Quindi questi gruppi si riferiscono ad una storia e possono essere cercate tutte insieme per storia. Dopodiché naturalmente se sono dei negativi, sia a colori che in bianco e nero, vengono fatti dei contatti e, come tu vedi, qui ci sono dei libri di contatti che sono numerati anno per anno, da uno a quando finisce l'anno, eccetera, eccetera, e io lì cerco le mie fotografie, storia per storia.
In questa archiviazione tua il digitale a contatto o utilizzi anche il digitale in ripresa?
Dunque, il digitale a contatto in maniera determinante. Io da 5 anni a questa parte, diciamo così, probabilmente molto più che il fotografo insieme a mio assistente, eccetera, eccetera, faccio archivista. E il digitale è assolutamente determinante, perché la ricerca delle immagini, oramai in maniera definitiva, ma insomma.